Siamo giunti al capitolo 11 del libro storico di Neemia e se avete la Bibbia sotto mano, con uno sguardo d'insieme vi accorgerete subito che è anche questo un capitolo ricco di nomi, di famiglie, di uomini, in particolare capi famiglia, di sacerdoti, di leviti, di portinai e del popolo, di cantori, e quindi di tutti coloro che componevano la grande famiglia di Israele. E noi leggeremo ovviamente solo qualche versetto dal capitolo 11, per poi fare delle considerazioni su questo titolo, città ripopolate, l'adempimento di un sogno. Dice così la parola del Signore, dal versetto 1, i capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme e il resto del popolo ne estrasse a sorte 1 su 10 perché venisse ad abitare a Gerusalemme, la città santa, e gli altri 9 dovevano rimanere nelle altre città. Il popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volenterosamente di abitare a Gerusalemme. Questi sono i capi della provincia che si stabilirono a Gerusalemme e nelle città di Giuda. Ognuno si stabilì nella propria proprietà e nella sua città. E poi segue tutto l'elenco di quelli appunto che sono i sacerdoti, i leviti, i netinei e i cantori, i portinai e il resto di Israele. E si fa riferimento alla fine di un luogo particolare che è la Valle degli Artigiani, a Lod e a Ono, Valle degli Artigiani. Alcuni delle classi dei Leviti appartenenti a Giuda furono uniti a Beniamino. Ovviamente non abbiamo fatto lettura, però faremo riferimento a molti di questi personaggi che sono presenti, o a diversi, forse non molti. Ricordiamo dalle predicazioni precedenti, l'abbiamo visto, che Gerusalemme ormai era stata cinta da e fortificata dalla ricostruzione delle mura, ma non era ancora del tutto abitata e questo la rendeva ancora molto vulnerabile, perché una città, se non è abitata, può essere di dominio di chiunque voglia prenderne possesso. Se voi girate nelle città, ci sono molti edifici abbandonati e spesso erano stati abbandonati in buone condizioni, ora sono in situazioni penose perché c'è chi ha approfittato e ha fatto danni, ha distrutto, così ha fatto violenza. Quindi il pericolo per Gerusalemme, se non fosse stata riabitata, era quella di essere vulnerabile, quindi anche soggetta a distruzione. Dopo la conclusione dei lavori edili, dopo il censimento, quindi era necessario proseguire con un percorso che era quello della ripopolazione, della ripartizione delle zone. E quindi la mossa strategica di Neemia fu proprio quella di coinvolgere tutta la popolazione, tutte le persone, per ripopolare Gerusalemme e, ci viene detto, i villaggi e le città circostanti. E questa operazione, ovviamente non semplice, ne abbiamo quindi un'ampia descrizione al capitolo 11 e di Neemia, che abbiamo letto solo in parte, potete poi a casa vostra farlo con più calma. Sostanzialmente il capitolo 11 può essere suddiviso in tre sezioni. Primo, la strategia adottata per la dislocazione o l'assegnazione dei luoghi da abitare in Gerusalemme e nelle varie città, versetti 1 e 2, e su questa sezione noi ci soffermeremo in particolare. Il secondo, le principali persone che risiedevano, che appartenevano alle tribù di Giuda e di Beniamino, versetti da 3 a 9, compresi i sacerdoti, i leviti, i cantori, i portinai, versetti da 10 a 19, e alcuni dei quali, come dicevo, li rievocheremo nelle loro specifiche funzioni. E in terzo luogo, le diverse città e villaggi di Giuda e Beniamino, che furono abitate dal resto delle famiglie di Israele, da altri sacerdoti, leviti, e con le specifiche, diciamo, responsabilità di alcuni, versetti da 20 a 36. Sostanzialmente la nostra riflessione verterà su due punti. Il primo punto è realtà, non più sogno. Richiamo qui il Salmo 126, probabilmente ricorderete, che si apre con delle parole che esprimono stupore per quello che stava accadendo secondo quanto il Signore aveva precedentemente promesso, che noi possiamo liberamente applicare alla situazione del capitolo 11 di Neemia, quindi della ripopolazione della città di Gerusalemme e delle città e villaggi circostanti. Che cosa dice il Salmo 126, versetti 1 a 3? Quando il Signore fece tornare i reduci da Sion, ci pareva di sognare. Cioè, come fosse una cosa irreale. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Il Signore ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. Questa dovrebbe essere l'attitudine di ogni credente. Quando ci si prepara per andare al culto, all'incontro con il popolo di Dio, con il Signore, dovrebbe esserci questa gioia. Può sembrare un sogno, ma la comunione non può essere un sogno, è una realtà. Deve essere il nostro sogno che deve passare alla realtà delle relazioni. Se noi pensiamo, per esempio, al fatto che le mura di Gerusalemme furono ricostruite straordinariamente, in pochissimi giorni, solo 52 giorni. Progetti architettonici italiani richiedono anni di progettazione, anni prima che si inizi e forse quasi secoli prima che si concluda. Pensiamo alla strada Reggio Calabria, Salerno Reggio Calabria. No, solo 52 giorni nel 1615. Nonostante non siano mancate le opposizioni, no? Abbiamo ricordato Sanballat, Tobia, i vari collaboratori o associati. Allora, se comprendiamo che la gioia del ritorno a Gerusalemme ha favorito che in 52 giorni le mura si riedificassero, quanto più era importante e gioioso poter tornare a ripopolare la città, i villaggi circostanti, vedendo adempiuto questo sogno del Salmo 126. Ciò che sembrava impossibile, irreale, come poteva essere un sogno, è stato possibile grazie alla fedeltà del Signore, grazie alla promessa del Signore. E tutte le persone qui elencate, ovviamente noi non le abbiamo lette, sono testimoni oculari dell'adempimento della volontà di Dio per il suo popolo. Noi tutti siamo testimoni della grazia di Dio nella nostra vita, della grazia di Dio nel sostenere la sua Chiesa in ogni circostanza. Non è un sogno, è la realtà dell'opera di Dio per il bene della sua Chiesa. Il Signore non ha fatto una promessa al popolo e poi si è dimenticato. Il popolo è rientrato, ha ricostruito, ha abitato, ha vissuto. Noi abbiamo studiato Giosuè e abbiamo visto questo percorso, che bisognava prima, diciamo, conquistare, poi possedere, poi vivere e custodire. La Scrittura ci ricorda che il Signore non contende sempre con il suo popolo, Isaia 57,16 o Salmo 103, versetto 9, Michea 7,19. E quindi ciò ha permesso, grazie al fatto che il Signore non contende sempre col suo popolo, che Gerusalemme, che gli abitanti ritornassero a Gerusalemme. Che cosa leggiamo? Affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce, per iscritto, fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. E cosa disse questo editto? Dice questo editto: così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Yahweh, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato, mi ha ordinato di costruirgli una casa a Gerusalemme. E si trova in Giudea. Chiunque tra voi è del suo popolo, chiunque da voi, tra voi è del suo popolo, salga a Gerusalemme, accorra alla chiesa che si trova in Giudea e costruisca la chiesa, costruisca la casa del Signore, del Dio di Israele, che è a Gerusalemme, che si trova in Giudea. Esdra 1, capitolo 1, versetto 1 a 3. Chi è stato ad ammorbidire il cuore di Artaserse, che permise a Neemia di lasciare la sua responsabilità di coppiere del re, un uomo tranquillo, il che godeva di grande fiducia? Non è stato il Signore che ha ammorbidito il cuore di questo re? Tutto perché c'è una promessa di Dio per la sua Chiesa, per il suo popolo. Numeri 2, 1 a 10. Ora, quello che sembrava un sogno divenne realtà, e divenne realtà sotto gli occhi di tutti i testimoni, proprio attraverso una equa ripartizione, una suddivisione dei territori e ripopolazione delle città. Noi abbiamo già visto che questo fatto, questa ripopolazione e distribuzione, era una strategia di urbanizzazione. Perché non tutti potevano abitare nella città di Gerusalemme, c'era bisogno di abitare anche le campagne. E vedremo per quale ragione c'è bisogno delle campagne, delle periferie. C'era un progetto di urbanizzazione che i nostri governanti non dovrebbero mai dimenticare, anche oggi. I versetti da 1 a 19 trattano quindi della ripopolazione della città di Gerusalemme, versetto 1 in particolare, che come detto riguardava le tribù di Giuda, di Beniamino e un quantitativo di capi del popolo, di sacerdoti, di leviti, di cantori o coristi e portinai. Quindi con delle specifiche responsabilità e funzioni. Al versetto 1 però noi leggiamo che Gerusalemme era chiamata la città santa. Ciò era dovuto al fatto che si trovava in questa città il Tempio, il luogo in cui Dio aveva deciso di abitare e proclamare santo il suo nome. Ricordiamo che quando il Signore decise di incontrare Mosè per la liberazione del suo popolo attraverso il bruno ardente, che cosa gli disse? Le prime cose che il Signore disse a Mosè: togliti i calzari dai piedi, perché questo luogo sul quale stai è un luogo santo. Era un luogo che fino a qualche minuto fa gli animali avevano calpestato, e c'era dell'erbaccia. Ma in quel momento, e c'era il Signore che parlava, era un luogo sacro. E i momenti quando noi ci ritroviamo insieme, fratelli e sorelle, noi dobbiamo recepirli come luoghi sacri, come momenti sacri, perché siamo alla presenza del Signore e non possiamo pensare di atteggiarci alla presenza del Signore senza questo timore. È un luogo sacro. Il fatto che la città è chiamata la città santa potrebbe farci dedurre allora che tutta la gente santa avrebbe dovuto scegliere di abitarvi in quella città. O comunque tutta la gente che, come dire, non tanto si sentiva santa in se stesso, ma erano stati resi santi dal Signore, doveva abitare quella città. Però quello che noi leggiamo in questo testo è che non avvenne questo. Leggiamo che i capi del popolo, certamente, i governatori si stabilirono a Gerusalemme perché quello era il luogo dove avrebbero dovuto esercitare il proprio ufficio, trattando tutte le questioni di giustizia, riguardanti appunto la giustizia. Ed infatti leggiamo Gerusalemme, che sei stata costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele, per celebrare il nome del Signore, e non solo. Qua infatti, a Gerusalemme, furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide, Salmo 122, versetti 3 a 5. Quindi i governatori, i capi del popolo, hanno fatto una buona cosa, hanno dato un buon esempio, un grande esempio di amore per la casa di Dio, scegliendo di andare ad abitare a Gerusalemme, facendo questo con zelo per il bene della comunità. Ognuno di noi dovrebbe assumere le proprie responsabilità e farlo con zelo per la comunità, per il popolo di Dio. La superficialità Dio non la gradisce. Quanta superficialità c'è a volte in noi, nella nostra vita, nelle nostre scelte. Per quanto riguarda tutto il resto del popolo, per una questione di ordine urbanistico, abbiamo detto, e di spazio, venne deciso che solo una persona su 10, quindi il 10% di abitanti, abitasse a Gerusalemme. E le altre 9 dovevano occupare le campagne, i villaggi, perché l'approvvigionamento alimentare e delle materie prime dipendeva e dipende sempre dalle periferie, dalle campagne. Quindi da questa equa redistribuzione dei territori e delle professioni. Infatti al capitolo 11, abbiamo letto, si conclude, il capitolo 11 si conclude con il citare proprio un'area artigianale, potremmo dire un'area industriale, dove erano presenti le diverse professioni. E le professioni producono materiali, approvvigionamenti, versetti 11 a 34. Quindi la strategia è importante e probabilmente dietro consiglio saggio di Neemia, la strategia adottata è stata quella del tirare a sorte di questo 10% che doveva abitare Gerusalemme. Vedete, questa pratica della sorte nella visione biblica indica che coloro che furono indicati a sorte erano semplicemente coloro che Dio voleva che abitassero a Gerusalemme. Tutti infatti sapevano che le cose sarebbero andate come le disponeva il Signore. Ricordiamo che questo è stato il metodo, o la strategia se volete, ma il metodo, per la scelta del sostituto di Giuda Iscariota. Dopo aver ricordato la profezia del Salmo 109, versetto 8, gli apostoli pregarono in questo modo, convinti che Dio avrebbe confermato il sostituto. Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quali di questi due hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. E poi ci dice, la sorte cadde su Mattia, che fu aggiunto agli 11 apostoli. Atti 1, 24, 26. Era accaduto anche per un altro uomo che aveva disobbedito al comandamento del Signore di andare a Ninive, Giona, capitolo 1, versetto 6. Capitolo 1, versetto 7. Quando i marinai si resero conto che la nave stava per affondare, si dissero l'un all'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Queste persone non sapevano chi fosse Giona, non sapevano che in quella scelta Dio avrebbe messo in risalto chi era il responsabile, ma decisero, perché Dio illuminò il loro pensiero, questa forma: tiriamo a sorte. E la sorte, ci dice, tirarono a sorte, la sorte cadde su Giona. Nulla quindi avvenne a Gerusalemme, come nel nostro caso, e nessuno abitò a caso o per caso, nessuno abitò a Gerusalemme come nelle altre città per pura casualità. Paolo, ricordate che cosa disse agli Ateniesi? Egli, cioè Dio, attratto da un solo uomo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Ciò che sta avvenendo, capitolo 11, è questo. Dio aveva destinato quali sarebbero state le persone che dovevano abitare in Gerusalemme. Atti 17, 26. Del resto, questo è vero per la Chiesa. Nessuno entra a far parte del popolo di Dio, della Chiesa, per caso. È stato un caso che sono diventato un credente. È stato un caso che io sono entrato quel giorno in quella Chiesa e ho creduto. No. Nulla viene per caso. C'è un progetto di Dio per la tua vita, per la mia vita. E noi entriamo a far parte del suo popolo solo grazie al suo piano di salvezza redentiva per tutti noi. Non avviene mai il contrario, e non è mai avvenuto. Evidentemente, da chi avesse abitato Gerusalemme, la Chiesa, la città santa, si esige un comportamento rigoroso, di dedizione, di santità. Non è questo quello che ci chiede il Signore? Se entriamo a far parte della sua famiglia, non ci chiede di abbandonare i vecchi peccati, i vecchi modi di percepire la nostra vita o di gestirla. Siate santi perché io sono santo, ci dice il Signore. Abbandonate ciò che eravate un tempo. E il testo ci dice che non tutto il popolo fu disposto a questo, a quello di essere santo. Infatti viene detto che il resto del popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volontariamente di abitare a Gerusalemme. Questi infatti, dopo essere stati indicati a sorte, secondo il progetto di Dio, accolsero volenterosamente la sfida di abitare la città santa. In fondo, chi è chiamato per grazia a far parte del popolo di Dio ad abitare la Chiesa, che è il Tempio vivente di Dio, è posto di fronte anche ad una scelta, quella di abitare volenterosamente e quindi dipendere dalla volontà del Signore, vivere per la gloria del Signore o vivere semplicemente per se stessi. Eppure se siamo alla presenza del Signore, della sua gloria, il pericolo è quello di vivere per noi stessi. Per quello non tutti accettarono di abitare in quella città. Questa espressione, il popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volontariamente di abitare in Gerusalemme, indicavano il fatto che noi non volevamo essere lì. Infatti molte persone si accontentano di aver creduto in Cristo come se avessero ottenuto il passaporto del cielo, per il cielo, ma non amano essere sante, non amano consacrare la loro vita al Signore, non amano darsi alla vita della Chiesa, perché vedono la Chiesa un vincolo troppo alto per loro. E si fanno scelte di professione, scelte di abitazione, lontane dalla Chiesa, o senza tener conto della Chiesa. Non vivono la Chiesa in prospettiva della nuova Gerusalemme insieme al resto del popolo. Non vivono, diciamo, questa visione della santa città, ma vivono sulla terra come la loro città perenne. La storia ci narra che la città di Gerusalemme, e quindi la Chiesa in senso generale, è stata la città più odiata dai vicini pagani orientali. Contro di essa avevano architettato molti piani malvagi, e ancora oggi la Chiesa è oggetto di piani malvagi dai pagani. Pensiamo per esempio anche all'opposizione interna che ricevette Neemia attraverso Sanballat, Tobia e altri personaggi, capitolo 2, versetto 10, versetto 19, capitolo 4, 1 e 3, e tutto il capitolo 6 che tratta questa questione. Ora, una città sotto continuo attacco, chi la vuole abitare? Chi ama unirsi alla Chiesa perseguitata? Chi sceglie di unirsi ad una Chiesa che sa di essere una minoranza in ragione del suo fondamentalismo biblico, della sua passione per l'insegnamento della parola, per la predicazione e per la possibilità che quella predicazione sia un vissuto di tutti? Il timore della solitudine, dei piccoli numeri, delle difficoltà tiene molte persone lontane dalla Chiesa, dalla città santa, le rende restie a schierarsi dalla parte del popolo, dalla parte della parola. Ieri nella lezione appunto sulla visione di Piero Ortini sulla Sacra Scrittura veniva sottolineato come un elemento prioritario per la Chiesa è la parola di Dio. E se una Chiesa non ha centro la predicazione della parola di Dio, non può più essere definita una Chiesa, è altro. Certo che è vero che se da un lato la Chiesa è minacciata e oltraggiata, con particolare malizia dei suoi nemici, o da coloro che non apprezzano la teologia, che non apprezzano la severità e la serietà dottrinale, che non approvano il fondamentalismo della parola, dall'altro lato è vero però che la Chiesa è protetta, è sempre protetta dal Signore, dal suo Dio, che la rende come un soggiorno tranquillo, un luogo di tranquillità anche nelle avversità. Isaia 33, 20. Il salmista, al Salmo 46, versetto 4 e 5, scrive: c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio. Un luogo santo della tua dimora, della dimora dell'Altissimo, scusate. Dio si trova in essa. Dio si trova nella Chiesa e non potrà vacillare. Gerusalemme, leggo da Zaccaria 14, Gerusalemme sarà innalzata e abitata nel suo luogo, dalla porta di Beniamino fino alla prima porta, la porta degli angoli, e dalla torre di Ananael agli strettoi del re. La gente abiterà in essa e non ci sarà nessun interdetto. Gerusalemme se ne starà al sicuro. La Chiesa è sempre protetta dal Signore. Dio nell'Antico Testamento si è sempre riservato un residuo fedele. Ma questo non giustifica la nostra infedeltà. Questo non giustifica la nostra poca passione per la Chiesa, per gli incontri comunitari, per la vita di Chiesa nel suo insieme. Non giustifica il nostro abbandono. Non giustifica nulla. Il Signore protegge la sua Chiesa, ma noi siamo responsabili della vocazione che Lui ci ha rivolta. Dalla benedizione del versetto 2 che abbiamo letto a favore di coloro che volontariamente decisero di abitare in Gerusalemme emerge che molti, per molti non era vantaggioso abitare a Gerusalemme. Infatti Gerusalemme non era una città di grandi scambi commerciali. Non c'era tanto denaro da guadagnare con la compravendita delle derrate come accadeva invece nelle campagne attraverso appunto la vendita del grano, dell'olio, dei fichi o di tutto ciò che la terra produceva. La maggior parte della popolazione ha preferito quindi la ricchezza di campagna. Ha preferito il credito, il piacere, la tranquillità, la sicurezza, l'agiatezza piuttosto che la gloria di Dio e il bene della comunità. Molti credenti oggi, per ragioni simili, non scelgono la Chiesa biblicamente fondata. Vogliono maggiore libertà. Il vincolo della parola è troppo. E allora si sceglie altro. La Chiesa certamente, però, è il sogno di Dio per la redenzione e missione del suo popolo. Ma noi non possiamo pensare alla Chiesa come qualcosa che soddisfi i nostri sogni, ovvero qualcosa che sia conforme alla nostra volontà. È Dio che ha stabilito che cos'è la Chiesa. Non possiamo essere noi a stabilire che cosa dovrebbe essere la Chiesa perché io possa diventare membro o possa frequentare o vivere quella Chiesa. La Chiesa certamente, dicevo, è il sogno del Signore per la salvezza dei credenti. Allora per noi sarà la realizzazione di uno splendido sogno, però se viviamo la nostra appartenenza alla Chiesa, facendo nostro lo stesso sentimento che è stato di Cristo, come ci ricorda Filippesi 2,15, il quale diede se stesso per la Chiesa, amò la sua Chiesa fino in fondo. E sarà un sogno realizzato per noi quando smetteremo di cercare i nostri propri interessi e non quelli di Cristo, Filippesi 2,21. Quindi, realtà, non più sogno. Il secondo punto è realtà e servizio. Neemia 11 ci insegna che come cristiani siamo chiamati a rendere a Dio l'onore che gli dobbiamo. Il lungo elenco dei nomi di diverse caste, famiglie e vocazioni, versetti 3 e 4 e a seguire, indica che per Neemia ogni persona è responsabile davanti a Dio per il suo servizio nella Chiesa e nella società. Per esempio, al versetto 6 si parla di 468 figli di Peres, cioè discendenti di Peres, come uomini validi. Quindi c'è stato un elenco enorme di persone, ma ci sono queste 468 che sono uomini validi. Il loro contributo quindi al bene della Chiesa e della città sarebbe stato estremamente significativo. E anche al versetto 14 si parla di 128 uomini valorosi, a significare che nella Chiesa, nel popolo di Dio, i pigri, gli svogliati, non sono certo un bene per la crescita della Chiesa, per la missione, per la lode a Dio. Si ricorda inoltre il significato del servizio dei sacerdoti, preposti alla casa di Dio al servizio nel Tempio. E si ricorda quei tre gruppi di famiglie. Un primo gruppo di 822, un secondo di 442, un altro di 128, versetti 10 a 14. E il fatto che si quantifichi il numero è significativo, perché come abbiamo già detto in precedenza, anche i numeri sono importanti, perché importanti sono le persone. E allora questo sforzo che fa l'autore di chiamarli per nome è perché hanno un portante. Noi non siamo nei numeri nella Chiesa, siamo delle persone che abbiamo un nome, un cognome, un'identità, un'appartenenza. E questo dovrebbe caratterizzarci nella gioia di appartenere al popolo di Dio, perché il Signore non ci ha chiamati a caso, non ci ha chiamati, ehi tu, come ti, chi sei? Ci ha chiamati per nome. Anche il servizio dei Leviti, addetto al servizio esterno del Tempio, è altrettanto importante, versetto 16. E come abbiamo visto già la volta scorsa, o abbiamo avuto modo di osservare, avevano anche il ruolo di raccogliere le decime di tutte le entrate del popolo per il mantenimento delle attività e delle funzioni di chiesa. Una chiesa che non ha entrate non può andare avanti sul piano della missione e della cultura. Qui abbiamo rievocato, non entro in merito, la necessità della nostra partecipazione alle decime o comunque a quello che il Signore mette, perché noi abbiamo parlato di questo, nel nostro cuore. Non c'è una percentuale, se volete. Nella grazia del Signore c'è la liberalità. Il Signore ama donatori allegri. Ma la vita di Chiesa è fatta anche dell'impegno economico di ognuno di noi. Quindi i Leviti avevano il ruolo anche di raccogliere questo per poter amministrare bene la vita del popolo e del Tempio. La suddivisione delle caste, israeliti, sacerdoti, leviti, netinei e figli di Salomone, versetti 3, 10 e 15, e dei portinari, versetto 19, indica chiaramente che nella Chiesa, nel popolo di Dio, c'è possibilità per tutti di servire a seconda della propria vocazione e ambito di azione. Versetto 20. Per esempio, al versetto 17 si parla di un capo cantore che intonava canti di lode al momento della preghiera. Questi, avendo probabilmente una voce potente, dominante, intonava o guidava con santa responsabilità il popolo, aiutandolo a intonare bene i canti, affinché il canto fosse di una voce sola, come una voce sola è la preghiera. Non era un esibizionista, ma era uno che guidava il canto. E chi vuole esibirsi nel canto, nella musica, deve scegliere altri palchi. Chi ama dare egoistica gloria alle proprie qualità, deve scegliere altri parti, non quelli della Chiesa. Nella Chiesa il canto, unitamente alla musica, deve esprimere coralità di voci, di sentimenti, di adorazione, come una solenne preghiera. Infatti il canto e le lodi a Dio sono necessarie quanto le preghiere, vanno di pari passo, ma senza sproporzione. Una Chiesa che solamente canta, che solamente loda, ma non prega, è una Chiesa che viene meno alla propria missione celebrativa delle opere straordinarie di Dio. E credo che come Chiesa abbiamo tutti molto da imparare anche su questo aspetto. Al versetto 22 si parla di cantori, cioè addetti al servizio della casa di Dio, che in ragione di un ordine del re è stato anche stabilito un compenso giornaliero legato all'efficienza del loro servizio a beneficio del culto comunitario, versetto 23. L'enfasi infatti in questi versetti non è tanto sulla retribuzione, quanto sulla qualità del servizio che questi dovevano promuovere, perché li rendeva impegnati tutto il giorno, per tutto il tempo del loro servizio, e avevano diritto ad un compenso. Ovviamente non possiamo fare di questo una norma oggi, però dobbiamo ricordare il contesto, perché in quel tempo la preghiera per il popolo di Dio era scandito da tre grandi momenti nel corso della giornata. Ricordate Daniele, capitolo 6, versetto 10. Quindi questi uomini avevano questa responsabilità di guidare il canto nel momento della preghiera. E bisognava prepararsi. Bisognava prepararsi per essere all'altezza di guidare il canto. Il loro non era un passatempo, ma era un ministero. Un ministero cultuale a Dio, al servizio della Chiesa. Non dovevano esserci superficialità e nessun tipo di distrazione. E infine si parla di Petaia, commissario del re per tutti gli affari del popolo, versetto 24. Una buona amministrazione della città e delle faccende cittadine dipende dalla qualità politica che si occupa, di chi occupa tali uffici. Il re, il sindaco, il presidente della Repubblica non possono occuparsi di persona di tutte le questioni amministrative. Così come nella Chiesa, gli anziani, i pastori non possono occuparsi di tutte le questioni amministrative, c'è bisogno di persone come Petaia. Per questa ragione la Scrittura incoraggia anche nella Chiesa oggi, attraverso le vocazioni ministeriali e diaconali, la corretta amministrazione della vita del popolo. E inoltre la Scrittura incoraggia la Chiesa a pregare per le autorità, perché dal bene, dal loro esercizio, dalle loro funzioni fatte con passione e dedizione, dipende il bene della collettività, Geremia 29, 7. E concludo. La nostra presenza nella Chiesa e nella società è il sogno, è il disegno di Dio per la sua gloria, alla quale noi siamo chiamati a rendere un onorevole servizio alla sua gloria.